Ci introduciamo alla nostra quarta serata sul tema dell'escatologia, ovvero sulle realtà ultime, cioè quelle che vengono dopo la morte. E partirei da un aneddoto. A Roma c'è una università pontificia, famosa, la Gregoriana, dove studia, ci sono varie rami di, appunto, di approfondimento teologico, frequentato da, soprattutto da ecclesiastici, ma anche da preti, suore. E tempo fa girava un questionario curioso. Una di queste domande, rivolte quindi a questi studenti, era posta in questi termini: se tu dovessi essere giudicato nell'ultimo giorno, da chi vorresti essere giudicato? Cioè, prova a pensare al giudizio ultimo, da chi vorresti essere giudicato? Allora, le risposte sono curiose, perché al primo posto è venuto fuori Papa Giovanni, no, il Papa buono. Secondo posto la Madonna. Terzo posto, chi me l'ha raccontato non si ricorda, ma al quarto posto San Giuseppe. E poi a seguire i vari santi, beati, o solo molto molto in fondo dal Padre Eterno. Ecco, io penso che già una cosa del genere la dica lunga sulla nostra considerazione sul giudizio universale, ed è il tema di questa sera. Metto le mani avanti, ma l'incontro di questa sera sarà molto denso. Quindi, se avete avuto una giornata un po' difficile, mi spiace per voi, perché vi chiedo un surplus di attenzione. Avete anche un foglio, ecco, per, molto fitto, vengono riportati soltanto dei passi evangelici. Io inizierei con un piccolo filmato, per dire la nostra storia, cosa c'è alle nostre spalle, perché siamo arrivati a questo punto di avere come terrore del giudizio ultimo e del giudice, non solo del giudizio, del giudice, questo Dio implacabile. Io spero che già con le lezioni precedenti un po' siamo guariti da questa idea terribile di Dio, ma c'è ancora, purtroppo, nel nostro cristianesimo, perlomeno occidentale, questa idea di un Dio tremendo. E fra un po' forse riusciremo anche a trovarne le cause, e le cause sono sempre storiche, ma ne paghiamo lo scotto in qualche modo. I più anziani tra voi si ricorderanno che fino al concilio, nelle messe da morto, le messe da Requiem, veniva recitata o cantata una sequenza, che poeticamente è anche molto bella, poeticamente, bisognerebbe leggerla in latino, che è la sequenza del Dies Irae, Dies Irae, una sequenza di una ventina di strofe, che racconta proprio cosa avverrà nell'ultimo giorno. La prima strofa, che dà il titolo anche alla sequenza del Dies Irae, quindi nella messa da Requiem, c'è questa sequenza di epoca medievale. Non si capisce, non si sa bene chi sia stato l'autore, è stata attribuita a diversi. Comunque è giunta fino a noi, quindi è stata usata di recente anche nella nostra liturgia, e la prima strofa del Dies Irae è proprio quello che leggete lì. Dies Irae, Dies Illa, solvet saeculum in favilla, teste David cum Sibilla. I grandi musicisti, quasi tutti i grandi musicisti si sono confrontati con questo testo, perché potevano mettere così, potevano comunicare con la loro musica la potenza di questo testo. I più famosi sono quello di Mozart, di Verdi, ma poi le messe da requiem sono tantissime. Allora, cosa ho fatto? Ho recuperato assieme a, grazie a, a dei a qualcuno che mi ha aiutato a fare questa raccolta, di alcune immagini, perché non soltanto i musicisti si sono confrontati con questa realtà, ma anche gli artisti. Il tema del giudizio universale è stato un tema molto sfruttato, iconografico, dall'arte. Pensate soltanto, uno per tutti, e lo vedremo verso la fine, il giudizio universale di Michelangelo, che nella storia ha fatto, da un lato ha fatto andare in paradiso, perché contemplare quel capolavoro è da sindrome di Stendhal, dall'altra però ha fatto tanto male, se vogliamo, alla tradizione, e ne parliamo in qualche modo ancora allo scotto. Quindi abbiamo messo delle immagini di questi artisti sul testo di Mozart, perché è quello più conosciuto forse, e ascoltiamo. Penso che renda abbastanza l'immagine. Possiamo anche spegnere,
creiamo l'atmosfera.
Tanto per dirvi, cosa abbiamo alle spalle, vi leggo qualche altra strofa, ve lo leggo in italiano. Quanto terrore verrà quando il giudice giungerà a giudicare severamente ogni cosa. Sarà prodotto il libro scritto nel quale è contenuto tutto, dal quale si giudicherà il mondo. Quando il giudice si siederà, ogni cosa nascosta sarà svelata, niente rimarrà invendicato. giusto giudice di retribuzione, concedi il dono del perdono prima del giorno della resa dei conti. Comincio a gemere come un colpevole per la colpa e rosso il mio volto, risparmia chi ti supplica, o Dio. Una volta smascherati i malvagi, condannate le fiamme feroci, chiamami tra i benedetti. E avanti così. Non so se l'ho citato qui, ma lo ricito, un testo molto importante, oggi penso fuori catalogo, ma se lo cita così, quest'estate sotto l'ombrellone, potreste leggervi questo testo di Jean Delumont, un teologo francese che ha fatto un'opera mastodontica, scritta fitta, sono circa 1010 pagine. Questo uomo si è preso la briga di andare a cercare tutte le prediche, soprattutto in Italia, Francia e Spagna, dai secoli XIII al XVIII secolo, su queste tematiche. Il titolo del libro, Il peccato e la paura. Cioè lui, Delumont, edito dal Mulino, Delumont praticamente dice che in questi secoli si è portata avanti la pastorale del terrore. Cioè la predicazione non è come oggi, la predicazione era un'arte, c'era l'arte di predicare, c'erano i predicatori di grido che andavano in giro, soprattutto nelle missioni popolari, e in pratica avevano come oggetto soprattutto i più poveri, i contadini, le masse, erano quelle da terrorizzare perché si supponeva che peccassero di più. Allora c'era il compito di terrorizzarli con queste tematiche sull'inferno, sul giudizio, sulle fiamme, e c'erano degli autori che redigevano delle vere e proprie enciclopedie a temi, in modo che i predicatori potessero andare in queste enciclopedie e prepararsi lì. Cioè, su questa tematica devi dire questo. Allora c'erano quelli di grido che più erano tremendi, più facevano successo. Io vi leggo qualcosa, perché vi leggo queste cose? Perché sono dell'altro ieri, praticamente. Perché ancora nell'Ottocento c'erano personaggi che dicevano queste cose. E voi capite che 5, 6, 7 secoli di questa pastorale non possono scomparire così. Oggi noi ne paghiamo lo scotto. Allora, quando si dice, ma perché ci portiamo dentro queste idee? Certo, guardiamo cosa c'è di spalle. Sul giudizio, vi risparmio l'inferno, perché sono, ma poi è tutto è tragicomico, nel senso che per noi adesso è comica questa cosa, ma allora pensate alle persone che allora. Un grande predicatore, Jean-Pierre Camus, tutti francesi quasi, teniamo conto che il giansenismo in tutto questo ha fatto la parte del leone. Sarà allora la gran festa degli spiriti maligni, parla del giudizio. Sarà per loro il tempo delle grandi messi, sarà il tempo della loro ultima impresa. Satana avrà libero corso e potrà affliggere ad oltranza il povero Giobbe, e cioè il mondo ormai ai suoi estremi. Non ci saranno che spettri, fantasmi, urla, sibili da far paura. O uomini, che cosa sarete se non dei segni di morte? Sempre agli altri ci si riferisce. Se non dei morti viventi, dei vivi morenti, dei freddi simulacri, ecco quello che sarete. Ma il massimo lo dice questo Fulvio, un gesuita, un certo Fulvio Fontana, che era un retore e un attore, dice Delumeau, lo stesso, perché di solito erano sia predicatori che attori, perché la parte recitativa rivestiva un posto fondamentale. Aveva molto successo, come una star praticamente, molto successo in Italia, in Svizzera e in Austria. Egli apre la predica così: preparate pure il vostro cuore a terrori, agli spasimi, mentre io procurerò mettervi sotto gli occhi la spaventosa giornata dell'universale giudizio. Accontentiamoci innanzitutto, il precipitare del pieno giorno nella notte nera avverrà di colpo e la luna allora piangerà sangue, mentre lampi e fulmini spargeranno il terrore e appiccheranno incendi. Il mare con sordo brontolio supererà di 40 braccia le montagne più alte, poi sprofonderà a tal punto che non si vedrà più. Le acque saranno mutate in sangue putrefatto e i pesci e i mostri marini, fino ad allora muti, usciranno dai loro ricettacoli urlando. E poi avanti, terrori, delle cose inenarrabili. E poi c'è soprattutto questa idea che si va ad affermare, che ha molto successo avuto, riguardo Gesù, e torna utile per quello che diremo dopo. C'è la convinzione teologica in queste prediche che una volta che è terminata la nostra esistenza terrena si ferma anche la misericordia di Dio, cioè c'è la convinzione che Dio è misericordioso fino alla nostra morte, poi basta. Dice, la sua onnipotenza ha avuto il suo momento nella creazione, quindi Dio è onnipotente nella creazione, la sua misericordia l'ho avuto nella redenzione, è dunque conveniente che anche la sua giustizia abbia il suo peculiare momento in cui si prenda vendetta delle offese a lui recate. Quindi Dio, se è stato onnipotente e misericordioso, ma dopo la morte sarà soltanto vendicativo. E poi dice, è inutile che andate ad appoggiarvi ad altri, ai santi, alla Madonna, no, questi non c'entrano, se vi hanno aiutato durante la vita, dopo la vostra morte, non vi aiuteranno più, per il discorso del questionario di prima. Senza pietà e senza cuore il giudice sarà, riderà dei peccatori. A chi rivolgeremo? Ci rivolgeremo? La Madonna non sarà più il rifugio dei peccatori, quella splendente luna sarà del tutto eclissata per loro e non darà nei loro riguardi più alcuna dimostrazione di tenerezza. Comunque, sono mille pagine che... Allora, perché c'era questa pastora della paura? Perché con la paura, beh, ovviamente questa paura, questo terrore era inoculato a modo di deterrente. E allora, i predicatori stessi però a un certo punto tra di loro dicono, ma noi è una vita che predichiamo queste cose, ma la gente pecca lo stesso, sempre uguale, come mai? Cioè, ovviamente aveva il motivo di... Però pensate che idea di Dio passava. Allora, venendo al nostro tema, pensavo che dovesse, ecco, fosse importante in qualche modo recuperare tutto questo. Oggi riguardo il giudizio, la teologia contemporanea, come si pone? Beh, non c'è una corrente unitaria, ci sono diverse posizioni riguardo al giudizio, ma bisogna sempre prendere quelle correnti che sono più, diciamo, vincolate alla scrittura, alla Bibbia. E allora possiamo dire questo, anche in virtù di tutti gli incontri precedenti, per quello che vi ho detto che non possiamo seguire questi incontri, diciamo, se non c'è una certa continuità. Abbiamo detto, riassumendo molto velocemente, coloro che hanno accolto Gesù, e si accoglie Gesù nei fratelli, abbiamo detto, cioè chi ha giocato la sua vita nell'amore, non andrà incontro a nessun giudizio. Cioè, al di là di quello che poteva essere detto, dobbiamo in qualche modo entrare nell'ottica che non ci sarà alcun giudizio, alla fine di tutto. Perché? Perché il giudizio, sono quattro sere che ce lo diciamo, ce lo stiamo giocando da questa parte. Giovanni 3,19. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo. È venuta, cioè il giudizio c'è già stato, c'è già. Nel momento in cui accogliamo Cristo, non accogliamo Cristo, ma cosa vuol dire? Se ci lasciamo raggiungere dall'amore e cominciamo ad amare. Sempre in Giovanni, al capitolo 12, leggiamo: chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciato lo giudicherà nell'ultimo giorno. Un'affermazione importante che sembra contraddire quella del capitolo 3, però Giovanni è l'evangelista che procede per antitesi, per estremi, per affermare una realtà presente. Un testo fondamentale riguardo al giudizio sono quei pochi versetti che troviamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che io vi ho riportato in quel foglio, il primo. Io mi fermerei su questo testo perché è un testo fondamentale, è un po' come il giudizio di Michelangelo. Questo testo è un testo splendido, ma che purtroppo penso abbia fatto più danno che altro. È brutto dirlo di un passo evangelico, però questo brano ha fatto più danno che altro, perché proprio su questo testo, insieme ad altri che vi ho messo su quei fogli, malamente interpretati, hanno creato questa mentalità, questa pastorale del terrore. E cosa dice il testo? Purtroppo ancora oggi, se voi prendete il vostro Vangelo, la vostra scrittura, l'incipit, il titolo di questi versetti reca ancora il titolo giudizio universale, ma non si tratta assolutamente di un giudizio universale. Dispiace, ma non è un giudizio universale. Secondo me merita una lettura, perché il giudizio universale di Michelangelo in fondo è giocato su questo passo. Tutte quelle immagini che abbiamo visto scorrere prima si rifanno a questo testo. Il testo dice: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio. Qui destra e sinistra non ha valenza politica. Leggere questo passo in questi giorni è molto pericoloso, ma noi siamo fuori da ogni valenza politica. Quindi, quelli alla destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? Il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ora vedete come un testo del genere ha avuto grande successo, ovviamente, in quel periodo soprattutto, tra il basso medioevo, tra il 1300 fino all'800 praticamente. Perché dico che non si può, questo non, e guardate che io sono convinto che molti oggi si portano ancora dentro l'idea che questo sarà il giudizio che ci aspetterà alla fine. Allora, in base anche a quello che abbiamo ascoltato le volte scorse, non possiamo più accettare che Matteo potesse, o meglio ancora Gesù, potesse pensare a queste cose mentre raccontava questa parola. Anzitutto non è un giudizio universale. Perché? Perché quando il brano dice: davanti a lui verranno radunati, siamo nel versetto 32, tutti i popoli, questi popoli, in greco viene usato una parola che suona così, etne, etne, da cui etnico, etnologico, cioè riguardano i popoli lontani in qualche modo. Cioè, cos'è che ha mosso Matteo a recuperare questa parabola di Gesù? Nella chiesa primitiva, nella chiesa matteana di Matteo, c'era una grande domanda. I cristiani si dicevano: noi siamo già risorti. Perché? Perché abbiamo ascoltato Gesù, la sua parola ci dice che chi ama è già passato dalla morte alla vita. No, vi dicevo nei scorsi incontri che i primi cristiani non aspettavano la resurrezione dei morti. Perché? Perché sapevano di essere già risorti, quindi non avrebbero conosciuto la morte. Allora ovviamente questo giudizio, questo passo di Matteo non potevano sentirlo per loro. Qual era il motivo per cui Gesù ha detto questa parabola e Matteo l'ha ricordata? Per i popoli lontani, cioè nella chiesa primitiva circolava questo interrogativo: e coloro che non hanno mai conosciuto Dio? E quelli che non hanno mai conosciuto Gesù? E quelli che non sono ebrei? E quelli che non sono della nostra chiesa? Cioè, i lontani, come faranno? Saranno salvati? Ecco allora che viene raccontata, ricordata questa parabola, proprio per indicare tutta quella popolazione di ieri, di oggi e di domani, che non ha conosciuto Cristo. E allora, come faranno a essere salvati quelli? In base a cosa? In base all'amore. Anche loro, al di là che abbiano conosciuto Cristo o meno. Al di là. Ecco, questo è importantissimo. Quindi è come se Gesù dicesse: mi presenterò a loro, anche a loro, e non dirò a loro: avete conosciuto Dio, avete pregato, siete stati al Tempio, ma chiederò le cose basilari di una vita umana, cioè: è risposto al bisogno degli altri? Degli altri cosa ne hai fatto? Qui non bisogna essere cristiani per rispondere o meglio per domandare, farsi questa domanda: cosa ne abbiamo fatto degli altri? Che poi è la prima domanda che Dio fa all'uomo. A Caino cosa viene chiesto? Cosa ne hai fatto di tuo fratello? E questo è il giudizio, in fondo. Cosa abbiamo fatto del nostro fratello? Ma siamo giudicati in ogni momento a seconda di come ci giochiamo l'esistenza. Ecco allora questo brano di Matteo diventa importantissimo. Gesù dirà, poi riprenderemo i passi di questo, perché mi fermo molto, mi fermo la serata su questo brano, perché è di capitale importanza. Gesù dirà a quelli che si sono fatti un baffo in qualche modo dei fratelli, e dirà loro: via da me, maledetti. Notate, se avete il testo sotto mano, quando dice benedetti dal Padre mio, quando dice maledetti non dice maledetti dal Padre mio, perché il Padre non può maledire nessuno, perché Dio è l'amore, già questo è un fatto importante. Ma poi dice: maledetti. Perché maledetti? La prima volta che compare questo termine nella Bibbia è in Genesi 3:11, quando Dio si rivolge a Caino e lo appella così: ora sii tu maledetto. Perché? Perché ha ucciso il fratello. Questo è il maledetto. Chi non si prende cura dell'altro, chi snobba l'affamato, l'assetato, lo straniero, e sabato per chi verrà alle opere di misericordia ci fermeremo su questa tremenda tematica, chi snobba lo straniero, chi snobba la visita a chi ha bisogno, in pratica, è maledetto. Cioè uccide l'altro. Il non prendersi cura dell'altro, non prendersi cura del bisogno dell'altro, è come farlo morire. Ecco dov'è il giudizio, in qualche modo. Quindi questa non è un'immagine del giudizio di Dio. Questo episodio, questa parabola, perché è una parabola, è semplicemente il risultato di una vita. È la fotografia di una vita. Vi ho messo lì un altro brano, mi pare, non ho il foglio sotto mano, Matteo 13:48, quando Gesù parla dicendo: il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare. L'avete questo passo? Anche qui, se letta male, se interpretata male, lascia adito a pensare a questo giudizio tremendo che abbiamo in testa. Invece no. Dice: c'è una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i... Che termine avete? Ok, questa la dice già lunga. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Ma qui Matteo non aveva assolutamente intenzione di dire quello che stiamo pensando. Quel cattivi innanzitutto va tradotto con marcio: butteranno via i pesci marci e terranno i buoni. Cosa vuol dire? Li butta via non per un giudizio morale, ma perché sono marci, e se è un marcio non è più buono a nulla. Vi ricordate il discorso della Genna e questa fornace, no? La Genna è la spazzatura di Gerusalemme, la discarica. Ora, una cosa che è marcia, una cosa che non puoi mangiare, non puoi nutrirtene, cosa fai? La butti via, come una cosa che non serve più, la getti nella spazzatura. Gesù raccontava queste cose, vi ho detto la scorsa volta, ma non per terrorizzare. Lui non faceva pastorale del terrore.
Mi scusi, si può intendere che questi marci sono anime che spariscono, come dire, nel nulla, che si dissolvono?
Già il termine anime non mi piace, perché non esiste nel Vangelo, nella Bibbia, anima. È una persona, il marcio è una persona che si è dissolta da questo, si sta dissolvendo in questo,
che scompare
in questa vita, semplicemente perché l'unica cosa che ci costruisce, lo diremo dopo, Paolo nella prima Corinzi, l'unica cosa che costruisce è l'amore. Ora, se non ami, ti dissolvi, ma lì Dio non c'entra nulla. Quindi dobbiamo dire che queste parabole, anche Matteo 13, è in qualche modo, non voleva essere tremendo, voleva essere di un amore infinito, Gesù, come per dire: stai attento, la vita è breve, stai attento come te la stai giocando. Quindi questi pesci non li butta via per un giudizio morale, via cattivi, ma perché non hanno vita, sono marci, inutili. Allora, il Vangelo ci dice che, trascurando il sacramento del prossimo, non vi è alcuna altra strada verso Dio. Ma permettetemi di analizzare bene questo testo, perché almeno una volta nella vita lo analizziamo. Almeno, non so, saremo in 60, non so quanti siamo qua dentro, almeno 60 persone per una sera si sono concentrati su questo benedetto brano. Che tra l'altro per noi cottolinghine del Cottolengo è un passo fondamentale, perché viene letto nella festa del nostro santo ad aprile. Ma beh, lasciamo perdere. Versetto 31. Si parla di chi è che giudica. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, quindi è il figlio dell'uomo che giudica. Nel Vangelo chi è il figlio dell'uomo? Gesù. Quindi Gesù si presenta, si autopresenta, perché qui è lui che parla, è una parabola. Gesù si sta autopresentando come il giudice. Ma noi, e ve lo riportate anche nelle slide, se leggiamo Giovanni scopriamo delle cose un po' strane. Ascoltiamo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. È importantissimo. Cioè Dio ha mandato Gesù perché gli uomini abbiano tutti la vita eterna. Giovanni 3, 16 seguenti. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Vedete? È curiosa questa cosa. Eppure lui è il giudice di Matteo 25. Eppure Dio l'ha mandato perché il mondo si salvi, non per giudicare il mondo. Giovanni 8, 15. Io, qui Gesù sta parlando di sé, non giudico nessuno. Giovanni 5, 22 e 27. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Egli ha dato il potere di giudicare, perché il Figlio è il Figlio dell'uomo. Atti 10, 42. Egli è il giudice dei vivi e dei morti. Noi ogni domenica al credo recitiamo a un certo punto, riguardo all'articolo riguardante il figlio, egli Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Ma allora non c'è un po' di confusione in tutto questo? Allora cerchiamo di fare chiarezza. In che senso Gesù è il giudice? È il giudice nel senso, lo è, scusate, è giudice in quanto criterio determinante per dire qual è il comportamento etico che conduce una vita riuscita o fallimentare. In questo senso il giudice. Gesù con la sua vita, ma in fondo è il Vangelo, perché il Vangelo è Gesù, il Vangelo, Gesù, la sua opera, la sua parola, la sua vita, è il criterio di fronte al quale ci giudichiamo in ogni momento. Cioè, se viviamo come Gesù, se viviamo come Cristo, se viviamo il Vangelo, ci stiamo giudicando in un modo, altrimenti ci stiamo condannando nell'altro, se non lo accogliamo. Vedete, in questo senso Gesù è il giudice, ma non che sarà il giudice alla fine dei tempi. Saremo giudicati sul fatto se ci saremo compromessi con Lui. Compromessi con Lui vuol dire averlo incontrato, servito nell'affamato, nell'assetato, nello straniero, nell'ammalato, nel carcerato, in questi. Allora, una vita che si compromette con questa tipologia di umanità è salva, ma è salva perché si salva, nel senso che si sta giocando nell'amore. Chi non si compromette si consuma, abbiamo detto. Questo giudice, dice Matteo, si assiderà dove? Da dove giudicherà? Matteo dice da un trono. Guarda caso, per Giovanni, ma sotto sotto in tutti gli evangelisti, qual è il trono di Gesù? Gesù ha avuto un trono? La croce. Per Giovanni la croce è un trono glorioso. Lì e diventa re. Su quel patibolo. Ma la croce che cos'è? La croce è simbolo dell'amore. Non c'è un simbolo più grande che l'amore. Allora già un giudice che giudica in questo modo, che va su una croce per giudicare, ma che paura volete che instilli nell'umanità? Questo è l'amore. A un certo punto si parla di separazione, quindi pone di fronte a sé, vedete, Matteo ha diversi gradi di lettura. Il primo, quello immediato per le comunità, era rispondere a quella domanda dei pagani. Secondo livello, in che senso, perché separa? Di quale separazione si tratta? Qui si parla di bene e male. Simboleggiati da pecore e capri. Ora bisogna comprendere bene cos'erano le pecore e cos'erano i capri al tempo di Gesù, se no, se perdiamo il contesto, queste parabole possiamo farci tanta fantasia. Però vedete, l'importante è sempre un'adesione al testo, perché se non siamo fedeli al testo ci costruiamo quello che vogliamo. La pecora era l'animale minuto che veniva al tempo di Gesù conservato, la pecora. Il capro cos'era? Era l'animale grosso che andava macellato. Allora, qui c'è vige la distinzione tra ciò che va tenuto e ciò che va distrutto, consumato. Ciò che sarà per la vita e ciò che sarà per la morte. Ma cos'è che è per la morte? Lo vedremo dopo. Cos'è per la vita? Lo vedremo dopo. Separare viene usato in greco, l'avete visto, un termine, un verbo, aforizzo. Vuol dire separare, ma vuol dire anche escludere, riservare, scegliere. Ma è un verbo che anche in italiano separare richiama molto il tagliare. Infatti decidere, tagliare vuol dire decidere, perché deriva anche questa parola da decedere, cioè tagliare via. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo noi che dobbiamo decidere in ogni momento della nostra esistenza da che parte stare, cioè come giocarci il momento presente, se a favore degli uomini o nell'incentramento egoistico su noi stessi. Vedete questa separazione? Non tra i buoni e i cattivi. Ma tra l'amore e l'egoismo. E vedremo dopo la grande sorpresa che questa separazione benedetta non viene fatta tra umanità e umanità. E tra chi allora? Entriamo proprio nel vivo. Di questa, chiedo scusa se sono cose un po' complesse. La mia voce, aspetta che giro la cassetta, che qua, ecco qua. Sì, ho girato io. Bene, allora, questa separazione non viene tra umanità e umanità, ma viene tra le parti dentro di noi volte all'amore e quelle volte all'egoismo. La separazione non è tra uomini e uomini, ma possiamo pensare che anche alla fine dei tempi, ammesso che ci sarà un giudizio alla fine dei tempi, ma possiamo pensare che ci saranno soltanto uomini buoni, uomini cattivi? Ma possibile che alla fine qualcuno si leggerà soltanto come buono e soltanto come cattivo? Ma possibile che dopo un tot di anni, 10, 20, 40, 70, 100 anni, uno ha soltanto fatto del bene e uno soltanto fatto del male? Qui non bisogna essere teologi, basta avere solo un po' di buon senso. Allora questa parabola benedetta, come la parabola dei pesci, come la parabola della zizzania che vi ho messo lì, cosa dicono? Dicono soltanto una cosa. Che la separazione, la salvezza, avverrà dentro di noi e non tra l'umanità. Dentro di noi. Ma lo vedremo bene dopo. C'è un aspetto che faccio un'osservazione che può essere molto utile quando leggiamo il Vangelo, perché se noi imparassimo delle piccole categorie che ricorrono sempre nei Vangeli, leggeremo in maniera un po' diversa. Vi invito, quando leggete una parabola, soprattutto i racconti di Gesù, Gesù molte volte parla per doppioni, cioè per estremi, quindi a volte parla di zizzania e grano, parla di pecore e di capri, parla di terreni, vari terreni. Vi ricordate la parabola dei terreni? Uno è sassoso, uno con i rovi, l'altro con poco assolato, così. Un uomo aveva due figli, Luca 15, ad esempio, uno disgraziato, uno buono. Ecco, un invito, perché se noi entriamo in questa categoria ci si spalanca un mondo di fronte. Ogni volta che Gesù parla a coppie o con più possibilità di personaggi, sta indicando sempre l'unico uomo. Siamo noi che ci portiamo dentro i due figli, cioè il disgraziato e lo schiavo. Siamo noi che ci portiamo dentro, ma noi, io, è l'unico, è l'uomo che si porta dentro la zizzania e il grano. È l'uomo unico che si porta dentro i vari tipi di terreno. Noi siamo abituati invece a pensare sempre alla moltiplicità di persone. No! Un uomo aveva due figli noi siamo un po' schizofrenici all'interno di noi stessi, perché facciamo il bene e facciamo il male. Siamo degli angeli e siamo dei demoni. Siamo disgraziati e riusciamo a sputare sangue per i fratelli. Siamo contraddizione. Dentro di noi vigono delle antinomie che sono impressionanti. Ma perché siamo così? E va benissimo così. Va benissimo così. E alla fine dei tempi cosa succederà allora? Non che il giudice sulla croce radunerà l'umanità e separerà i buoni e i cattivi, ma per grazia dentro di noi cosa avverrà? La separazione tra il male fatto e il bene compiuto. Dentro di noi. E visto che Dio vuole tutti dentro al suo regno, cioè vuole essere tutto in tutti per l'eternità, cosa farà? Prenderà la zizzania, prenderà, se vogliamo, i capri e li farà fuori. Cioè distruggerà per grazia la parte di male che ci portiamo dentro, che non serve a nulla perché soltanto ci distrugge. E cosa conserverà? Cosa riporrà nel suo granaio? Soltanto la parte buona. Allora, forse cominciamo a comprendere bene tutto questo. Perché se non entriamo in quest'ottica, non comprendiamo più nulla. Un'altra cosa. Chiedo... Sulla Tabaraccio e Patrizia si è rimasta un po' così, ma no, perché poi sono delle cose che penso mentre parlo, ecco, quindi non riesco a seguire. Teniamo conto che poi se voi andate sul vostro Vangelo e prendete Matteo 25, se girate pagina, a un certo punto, finito il giudizio finale, c'è una cosa. Anzi, il giudizio finale, questo tremendo giudizio finale, è incastonato tra due pericopi importantissime. Cosa precede al Matteo 25, a questa parabola? Se prendete il Vangelo, troverete quella parabola che vi ho messo anche lì. Vanno dai versetti 14 al versetto 30, che non stiamo lì a leggere. Che cos'è? È la parabola cosiddetta dei talenti. Anche qui. Cosa sono i talenti? Non pensiamo che i talenti siano i talenti, cioè le capacità. Il talento era una moneta dell'epoca di Gesù, era una moneta romana, il talento. Poteva essere di vari metalli, anche d'oro, d'argento. Ora, la parabola ci dice che un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni, i talenti. I suoi, ovviamente questo uomo è Dio, è una parabola. E se Dio dà il suo bene, cosa dà? Se stesso, perché Dio non può dare nulla meno che se stesso. E se dà il suo se stesso, cosa dà? Dà l'amore, perché Dio è amore, no? Allora, di cosa investe? Dicendo... Allora, io parto per un viaggio, io ti do, a uno ha dato una, uno ha dato tre, uno ha dato cinque, a ciascuno dà, non perché a seconda di, non perché uno è più bravo e uno più cattivo, dà a seconda di uno di quello che può vivere, ok? Se uno è un ditale, riempierà un ditale, se uno è un boccale di birra, riempierà un boccale di birra, se uno è una damigiana, riempierà la damigiana, ma Dio non ha fatto torto a nessuno, ha riempito tutti, eh? Quindi per questo che da 1, 3, 1, 1, 3, 5. E dice, cosa fa? Trafficateli, giocateveli questi talenti, cioè l'amore che vi ho dato, adesso la vita eterna, la famosa vita eterna della scorsa volta, la vita in pienezza, Dio ci ha abilitato all'amore, cosa dice? Giocatevi, avete una vita, non importa quanto lunga. nella vostra vita potete giocarvi questa vita eterna, cioè l'amore. Poi tornano, torna lui, tornano anche i servi, e ciascuno deve rendere conto. Allora tutti hanno moltiplicato, perché se tu ti giochi l'amore non perdi nulla. Nell'amore vige un'economia un po' strana, che quello che dai viene moltiplicato. È l'unica legge economica un po' strana, quella dell'amore. Più dai, più guadagni. Più trattieni, più perdi. Infatti, l'unico che ha avuto paura di giocarsi una vita nell'amore, cosa fa? Sono andato a nasconderlo. Ho avuto paura. Vedete, aver paura di Dio. Questa idea tremenda. Tu sei Dio severo. Allora, io per non rischiare ho nascosto il talento, cioè l'amore me lo sono tenuto lì, bello bello. Ma una vita giocata fuori dall'amore è una vita persa, abbiamo detto. È una vita fallita, abbiamo detto. È una vita consumata. È una parabola questa, è un insegnamento. Gesù sta facendo didattica. E ha detto, sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Forse nella versione precedente c'è una buca. Bellissimo. E il parallelo l'abbiamo in un altro sinottico, l'abbiamo anche in Marco. In Marco non c'è una buca, c'è un fazzoletto. In greco fazzoletto è sudarion. Sudarion ha molto a che fare con il sudario, sepolcro, sindone. Buca, chiaro riferimento alla tomba, al sepolcro. Una vita che non si gioca nell'amore è solo fatta per la tomba, è solo fatto per il sudario, cioè per la morte. Vedete che Gesù, e non è un caso che viene posta prima di Matteo 25 questa parabola. Tutto il Vangelo di Gesù gioca su questo fatto, che se ti giochi fuori dall'amore è finita. E non c'è più bisogno di un giudizio, ti stai giudicando. Il grafico della scorsa volta, vi ricordate? C'è poco da fare. Allora, cosa viene dopo Matteo 25? Viene Matteo 26. Che cosa è, se avete il Vangelo, ha un titolo questa sezione, ultima sezione, la passione e la risurrezione di Gesù. La passione. Ora, sempre senza essere teologi, ma con un po' di buon senso, possiamo pensare che dopo Matteo 25, visto che viene la passione, possiamo ancora pensare di interpretare quel Matteo 25 in quella maniera scandalosa di un Dio che separa e manda qualcuno in paradiso e qualcuno all'inferno per la sua vita etica? Possiamo ancora pensarlo? Se dopo, cosa farà Gesù? Andrà su una croce a morire per i suoi assassini, per poter dare vita agli assassini. Cioè, possiamo ancora pensare che un Dio muore per l'uomo e poi lo manda a patire le pene dell'inferno per l'eternità? Per l'eternità, poi. Sapete, oggi la discussione a livello civile è quello di si sta facendo un cammino, fortunatamente, trasversale, sia in parte laica sia in parte religiosa, di eliminare il fine pena mai, cioè di togliere l'ergastolo in qualche modo, no? Perché se ci pensate un attimo è una legge assurda, è assurda. Allora, se a livello civile si sta pensando di togliere l'ergastolo alle persone, possiamo pensare che un Dio possa condannare un figlio, per cui lui stesso è morto, tra l'altro, a una pena eterna? Allora, questo benedetto giudizio cosa sarà, abbiamo detto? Vi ho messo lì un altro brano importantissimo, che secondo me è un... E forse l'ultimo, non so, prima Corinzi 3:12. Ecco, io penso che Matteo 25, il brano su cui siamo fermati questa sera, possa essere, i padri della Chiesa dicevano che l'unico modo per capire la scrittura e la scrittura, cioè la Bibbia si interpreta con la Bibbia. Matteo 25, secondo me, va interpretato alla luce di questo passo splendido di Paolo. Lo leggiamo perché a questo punto avete tutti gli strumenti per poterlo criticare, nel senso di poterlo commentare. Dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto, io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Cristo Gesù. Cioè il fondamento dell'uomo è Cristo Gesù. Occhio, non dei cristiani, di tutti. Del buddista, dell'induista, del confuciano, musulmano, ebreo, ateo, gnostico, l'uomo viene alla luce con l'inesistenziale cristico. Giovanni 1 dice: tutto è stato fatto in Cristo, senza di lui nulla è stato fatto, quindi ciascuno porta di sé Cristo, fondamento. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito, tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Cosa vuole dire Paolo? Vuol dire che il nostro fondamento è Cristo. Ora la nostra vita la possiamo giocare nell'amore o fuori nell'amore. Se costruiamo nell'amore è come se noi costruissimo attraverso pietre preziose, argento e oro. Chi non costruisce nell'amore, o comunque dubito, anche Paolo dubitava che ci possa essere una persona talmente malvagia che non compia delle azioni di amore verso qualcuno, verso l'amato almeno, l'amata. Allora questi costruiscono, chi non ama costruisce con paglia, fieno e legno. Alla fine cosa succederà? Abbiamo detto che c'è un giudizio col fuoco. Il fuoco nella scrittura che cos'è? È l'amore di Dio. Ogni volta che si parla di fuoco è lo spirito di Dio. E lo spirito che cos'è? È la vita di Dio, ma la vita di Dio che cos'è? L'amore. Quindi l'amore in qualche modo entra in te. E cosa farà? Abbiamo detto prima, brucerà tutto il male che hai fatto. Dice Paolo, cioè il legno, la paglia e il fieno. Il fuoco che andrà sulle pietre preziose, sull'oro e sull'argento, non farà che farle risplendere ancora di più. Perché l'amore. Allora vedete che l'azione di Dio su di noi sarà sempre un'azione di amore. Da lì non si esce. E allora, chiudendo il cerchio, ci sarà un giudizio finale? Abbiamo detto che la teologia, più che di giudizio finale, è un giudizio che dura una vita, perché ogni nostra azione, confrontandoci con Cristo, che è l'amore, ci giudichiamo. Ogni nostra azione viene criticata dall'amore. Se è conforme all'amore, cresce, se è conforme all'amore, si distrugge. Se non è conforme all'amore, si distrugge. Va avanti così, tutta la nostra vita. Ora, se uno si è costruito soltanto fuori, totalmente fuori dall'amore, è un'autodistruzione completa. Chi si è costruito nell'amore, la sua vita continuerà anche quando il suo involucro, diciamo, cadrà. Cioè morirà, perché noi moriremo, la parte biologica morirà, ma la nostra persona continuerà, la nostra persona, non l'anima, la nostra persona continuerà all'infinito. Perché? Perché se abbiamo amato siamo in Dio, quindi saremo in Dio per l'eternità. C'è un passo finale, un brano di Oclemon, che è l'ultima, che la trovo splendida. Clément, Olivier Clément è un teologo, è stato un grande teologo, è morto 4-5 anni fa, una persona splendida, un teologo ortodosso. Vi consiglio, se così, di leggere qualcosa, è pubblicato tutto in italiano, lui era francese, di un'apertura e di una teologia di ampio respiro, veramente. E Clément dice questa cosa splendida: noi dobbiamo pregare che il fuoco del giudizio, il fuoco dell'amore, consumi non i peccatori, ma la parte di male che è in ciascuno di essi. Così la divisione tra capri e pecore, di cui parla Matteo 25, non si farebbe tra due moltitudini di esseri umani, ma all'interno di ciascuno di loro. Tutti gli esseri umani sono creature di Dio. Questa divisione avviene dentro di noi. E visto che c'è ancora un po' di tempo, se me lo permettete, anticipo una cosa che avrei dovuto dire la prossima volta, ma la dico adesso perché così la prossima volta ci dedichiamo, cambiamo proprio pagina. Se voi aprite il catechismo della Chiesa Cattolica sul giudizio universale, pare che ci sia, viene ancora fuori l'idea, forse molti di voi, i più anziani, si portano dentro forse questa idea di una distinzione tra giudizio particolare e giudizio finale. Giudizio particolare e giudizio finale. Cioè, la questione è questa, ripresa anche dal catechismo, cioè c'è l'idea, non appoggiata da tanti teologi dall'altra parte, c'è l'idea che l'uomo andrà incontro a due giudizi, come se uno non bastasse, no? A due giudizi, uno appena morti e l'altra poi alla fine dei tempi, no? Questa è un'idea un po' strana. Allora, cerchiamo di fare chiarezza anche qui. La distinzione tra giudizio particolare e giudizio finale non è assolutamente biblico, perché il Vangelo non ne parla, come tante altre cose. Ma allora da dove è venuto fuori sto benedetto duplice giudizio? Nella tradizione, soprattutto in epoca patristica. Allora, nell'epoca patristica si afferma questa idea che ha avuto tanta fortuna. L'idea era questa: l'uomo muore, la sua anima vola in cielo, il corpo finisce sotto terra. E uso questi termini, sapete che non è giusto usarli, però era questa l'idea che c'era. Adesso non possiamo fare la storia della teologia, ma per capirci, c'è la separazione tra l'involucro e l'anima immortale, che vola in cielo, comunque va da qualche parte va. Ora, la persona appena morta, diceva questa idea, subiva immediatamente un giudizio. Poi, alla fine, quando c'è il momento finale, quando tutta l'umanità si raduna di fronte a Cristo, secondo l'errata interpretazione di Matteo 25, dovrebbe in qualche modo avere il giudizio finale. Allora, l'altra posizione era invece quella di pensare che tutte le anime rimangono in una sorta di prigione, deposito, fino al giudizio finale. Quindi le posizioni erano queste: c'è chi credeva nel duplice giudizio e poi c'è soltanto quelli del giudizio finale. E cosa fa tutto in questa epoca? L'anima viene radunata in un deposito, un maxi deposito, sorta di prigione, perché non devono scappare, perché se no, in attesa del giudizio dell'ultimo giorno. Tenete conto che il giudizio, che nel nostro credo, che è quello che dobbiamo credere, parla soltanto di giudizio finale, cioè di un giudizio solo, no? Di là verrà a giudicare i vivi e i morti, no? Un giudizio solo. Perché era nato questa separazione? Per un motivo molto pratico, però alla fine le cose sono ingarbugliate, perché gli stessi teologi, gli stessi padri, gli stessi grandi santi, ad esempio un Tommaso, a un certo punto non si sono più, hanno fatto confusione anche loro, cioè non riuscivano più a districarsi tra questa duplicità di giudizi. Però perché era servita questa idea? Perché nell'epoca immediatamente subito subapostolica, cioè subito dopo gli apostoli, quindi con i primissimi padri della Chiesa, c'era la venerazione dei martiri, i martiri. I martiri nella Chiesa primitiva erano i soli santi. Per molto tempo, per almeno 4 secoli, l'unico santo era il martire. Poi una volta che è cessato il martirio, hanno cominciato a fare santi i monaci. Si chiamava martirio bianco. Martirio bianco. Dopo i monaci hanno cominciato a fare le vergini, e poi i soldati, e poi avanti tutti i santi a un certo punto, no? Però inizialmente per 4 secoli soltanto i martiri. Allora c'era l'idea che se uno moriva martire era subito santo, cioè era subito venerato, si andava già nella tomba, al sepolcro, a venerarli come... Però voi capite che come facciamo a venerarli come santi, cioè già in Dio, già se il giudizio verrà soltanto alla fine dei tempi? Ecco allora che comincia a passare questa idea, si afferma l'idea che ci deve essere un primo giudizio. Così si risolve la pratica. Si risolve la pratica, viene però solo i martiri subiscono il primo giudizio, il primo, no, il giudizio particolare. Poi queste cose si sono estese a tutti e avanti. Questa idea del doppio giudizio è andata avanti fino ai giorni nostri, tanto che la ritroviamo ancora nel nostro catechismo. Ecco, vi ho fatto questa panoramica cercando di fare un po' di chiarezza, spero di non aver confuso le idee, ma un passo in più nel nostro percorso verso queste cose importanti, perché se noi non approfondiamo queste realtà, se non facciamo un po' di chiarezza, perché la nostra fede ci obbliga a fare per diventare maturi, se no rimaniamo con queste 4 idee che ci sono state fatte passare al catechismo, no? Allora, maturi nella fede, maturi fermandoci sulla scrittura, sulla Bibbia, sul Vangelo. Ecco, io penso che Matteo 25 a questo punto, e tutti i passi correlati, a questo punto vanno letti e possiamo leggerli forse con uno sguardo di respiro maggiore, senza più terrore, senza più paura. Questo è importantissimo. La prossima volta mi fermerò sulla risurrezione. Noi crediamo alla risurrezione dei morti, abbiamo detto, non dei corpi e neanche dell'anima, ma dei morti. Cosa vuol dire dei morti? No? Noi risorgeremo con un corpo, ovviamente, ma che corpo avremo un domani? Allora, sempre in base alla scrittura dobbiamo arrivare anche lì a definire qualcosa, per quello, perché non per quello che ci è possibile, perché non possiamo dire l'impossibile, ma sforzarci di dire qualcosa sulla resurrezione dei nostri corpi, nel senso, vedremo, giusto, quindi delle persone, perché siamo persone e saremo persone, e quindi la possibilità di rincontrarci, ci riconosceremo nell'aldilà, ci riconosceremo, importantissimo, pensate le persone amate, le persone che ci hanno lasciato, no? ci riconosceremo, ecco cosa vuol dire puntualizzare un po', cosa vuol dire resurrezione per noi. E poi qualcosa sul purgatorio bisogna dirlo, perché abbiamo sviscerato l'inferno e il paradiso, ma bisogna dire qualcosa sul purgatorio, che è una verità di fede per noi cristiani cattolici. E poi gli altri discorsi a cui vi accennavo, quindi la reincarnazione, che tanto di moda va adesso, e altri particolari. Questo la prossima volta. E così concludiamo anche questo percorso di 5 serate su questa tematica, secondo me affascinante, ecco, anche se forse un po' complessa, un po' difficile, soprattutto a quest'ora. Ma vi ringrazio dell'attenzione, perché respiro che c'è attenzione, questo mostra anche l'interesse. Grazie. Okay.